Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Si dice che il miglior modo per nascondere qualcosa sia metterlo sotto gli occhi di tutti, ma per i poliziotti Edgar Allan Poe si sbaglia perché chi cerca trova.
Del resto, se qualcosa che è messo bene in vista resta lì, vuol dire che non ha valore, oppure che è un oggetto talmente pericoloso che nessuno ci vuole avere a che fare.
Capire questo dettaglio può fare la differenza fra un piano perfetto e un piano che finisce male. Ma spesso le cose dipendono da altri fattori come il caso o la bontà delle persone.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli. E il titolo di questa puntata è Il mistero della stricnina.
Il 1964 è l'anno delle rivelazioni, come se finalmente venisse alla luce ciò che si è sempre saputo.
L'11 gennaio il capo del Dipartimento della Salute Pubblica statunitense dichiara che il fumo di sigaretta fa male. È bene che i bambini non lo provino.
Il 19 marzo viene aperto il traforo del San Bernardo. Ora si può andare dall'Italia alla Svizzera senza dover scavallare le montagne.
Il 29 marzo, da una nave ancorata al di fuori delle acque territoriali britanniche, la prima stazione radio libera d'Europa avvia le trasmissioni.
Si chiama Radio Caroline e manda in onda quello che vuole. È una rivoluzione che fa impazzire il governo inglese, soprattutto perché non può farci nulla.
In Italia però si preferisce ballare il successo di Sanremo. La voce è di Gigliola Cinquetti, il brano è Non ho l'età.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai.
11 settembre 1964, Bobbiate, in provincia di Varese, è l'ora di pranzo. In una cascina di fronte alla piazza centrale del paese, la cascina Martit, entra un uomo in bicicletta.
Si chiama Tullio Feltrin, ha 32 anni e visto che nella mensa si pranza male, per mangiare torna a casa sua, un appartamento a piano terra.
Di lavoro il Tullio fa il tapparellista in una fabbrichetta del paese e sua moglie, Rosalia Toaldo, 2 anni meno di lui, lo aspetta tutti i giorni col pranzo già in tavola.
Niente di trascendentale, sia chiaro, una pasta, una fettina, un goccio di vino, il minimo per arrivare a fine turno senza che lo stomaco brontoli.
Oggi, nonostante sia settembre, fa ancora caldo, così prima di mettersi a tavola il Tullio apre il frigo, prende una bottiglietta d'acqua e ne beve una metà, direttamente a canna.
Poi si mette a tavola insieme alla moglie, attacca a mangiare.
Di parole ne scambiano poche, il tempo è quello che è e se va bene ci sta anche un riposino.
Solo che all'improvviso, a metà del secondo, l'uomo inizia a sentirsi male.
Forti crampi allo stomaco, fa fatica persino a rimanere seduto.
All'inizio tutti e due pensano sia una congestione, l'acqua del frigor, però il Tullio sta sempre peggio.
Le labbra iniziano a tremare, i muscoli si contraggono in preda agli spasmi.
Senza saper che fare, la moglie del Tullio, Rosalia, si attacca al telefono e chiama il medico della mutua, che però le dice che prima di 20 minuti è impensabile che lui sia lì.
La Rosalia non sa che fare. Secondo lei, visti i crampi e il contorcimento del marito, fra 20 minuti ci sono buone possibilità che sarà vedova.
Allora esce in cortile e chiama aiuto. La prima a sentirla è la signora Udinella, che abita di fronte.
L'Udinella corre dalla Rosalia, le chiede cosa c'è, ma non capisce niente.
La Rosalia straparla e confusa chiede aiuto alla Madonna.
Così si precipita dentro, trova il Tullio a letto che letteralmente vibra sul materasso, ma per poco.
All'improvviso l'uomo si accartoccia su se stesso e muore.
Il medico della mutua effettivamente arriva 20 minuti dopo la chiamata e non può fare niente se non constatare il decesso del Tullio e diagnosticarne una paralisi cardiaca.
Insomma, ad ucciderlo è stato un infarto fulminante. È una tragedia, perché è vero che un infarto può venire a chiunque, ma a 32 anni non se lo aspetta nessuno.
Il Tullio Feltrin viene composto sul letto fra i candelabri accesi e la casa viene allestita per accogliere la veglia funebre.
Ad aiutare la Rosalia c'è tutta la sua famiglia, il padre Giovanni, il fratello e le sue tre sorelle.
Per il paese è una tragedia. E infatti, il giorno dei funerali e della sepoltura al cimitero di Masnago, la chiesa è piena di gente, c'è grande partecipazione.
Perché un infarto può succedere a tutti, lo abbiamo detto, ma 32 anni, più che un peccato, è una cosa che proprio ti rode.
Nei giorni successivi al funerale tutta Bobbiate aiuta la Rosalia, in casa, coi panni, persino in cucina.
C'è anche chi si dà il turno per farle compagnia, per evitare che faccia qualche sciocchezza.
Due donne soprattutto, una è l'Udinella, che tanto abita di fronte ed è facile.
L'altra invece è Olga Gandini, un'operaia di 45 anni che non abita in Cascina ma poco lontano, e visto che è zitella quando non lavora, ha tutto il tempo del mondo.
Peccato però che questa disponibilità sia un po' chiacchierata in paese, perché mentre le vedove di solito vivono il lutto con riservatezza, la Rosalia e l'Olga se la ridono.
In salotto la luce resta accesa fino a tardi, le donne ascoltano la musica, bevono il vino e anche il Giovanni, il padre della Rosalia, non sembra tanto contento di quest'andazzo.
Ma per la Rosalia non c'è niente di male a non stare da sola. E poi non solo la Olga è un'amica, ma siamo negli anni 60 e certi retaggi del passato possono anche saltare.
Peccato che attorno al 20 di settembre, sulla scrivania del dottor Saverio Bagnato, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, arriva una lettera.
C'è scritto che l'11 è morto il Tullio e va bene. Ma il giorno prima è morta anche la cagna del Tullio e da quel momento a casa Ferlina è sparito anche il veleno per topi.
Insomma, la lettera non accusa nessuno, però mette in evidenza una strana coincidenza che fa intuire che forse il Tullio non è morto proprio d'infarto.
Immediatamente il dottor Bagnato dà mandato alle forze dell'ordine di indagare sulla questione e l'incarico viene assunto dai carabinieri, guidati dal dottor Falzone.
I primi sopralluoghi però non restituiscono niente di rilevante da segnalare, men che meno un omicidio, anzi, semmai quello è il panorama di un matrimonio come tanti.
Infatti il Tullio e la Rosalia si sono conosciuti in una sala da ballo nel 1955. Si sono piaciuti e si sono sposati nello stesso anno.
Ma più che per amore lo hanno fatto per scappare. Lui dalla provincia vicentina in cui era nato, lei dalla vita alla periferia di Mantova in cui si era sentita imprigionata.
Hanno preso in affitto un appartamento al piano terra della Cascina Martit, a Bobbiate. E qualche giorno dopo il trasloco è arrivata anche la famiglia di lei.
Il padre Giovanni, i fratelli Edo e Vittorio e le tre sorelle, Vittorina, Carla e Maria, che si sono trasferiti tutti nell'appartamento sopra quello dei due spesini.
Così che nonostante fosse in un'altra casa, la Rosalia potesse comunque seguire comodamente le faccende di tutte insieme alle sorelle.
Il risultato è che la Cascina era diventata la base familiare della famiglia della Rosalia e al Tullio toccava mantenere tutti quanti.
La situazione era degenerata abbastanza presto, i soldi non bastavano mai e così il Tullio aveva preso a fare delle giornate di lavoro in Svizzera.
Solo che poi queste giornate sono diventate sempre di più e la Rosalia finiva per restare da sola anche settimane intere.
Un giorno aveva conosciuto l'Olga e presto erano diventate amiche molto intime. così in confidenza che a volte la donna si fermava a casa Ferlin anche fino a tardi.
Questo al Tullio non faceva piacere, lo sapevano tutti, e non perché l'ipotizzassero, attenzione, ma perché quando lui tornava dalla Svizzera le urla, e spesso anche gli insulti, arrivavano fin nella piazza davanti alla cascina.
Ma queste sono solo voci. Per un'indagine servono prove, testimonianze. Perciò il falsone inizia ad andare a casa dei vicini della famiglia Ferlin.
Il primo con cui parla è proprio il padre della Rosalia, il Giovanni, che non appena apre la porta, rivela al dottor Falzone la prima informazione che dà una svolta all'indagine.
La lettera con cui è stata denunciata la Rosalia l'ha scritta lui.
Dopo la rivelazione shock del padre della Rosalia, il dottor Falzone decide di approfondire le motivazioni che hanno spinto l'uomo a denunciare la figlia.
Il Giovanni dice che non è sicuro, certo, ma i sospetti che la morte del genero non fosse proprio naturale gli sono venuti la sera stessa in cui era morto.
La storia era banale. Aveva trovato degli escrementi di topo in casa e allora era andata a casa della figlia a prendere del veleno per risolvere la situazione. Solo che il veleno era finito.
Lì per lì gli era sembrato strano, visto che il giorno prima la bottiglietta era piena, ma non ci aveva fatto caso.
Poi però il ricordo gli era tornato in mente quando, durante la veglia del Tullio, una vicina aveva fatto notare gli strani casi della vita.
E cioè che anche il cane di casa, la Lupa, era morta appena il giorno prima. E di solito sono i cani che muoiono appena trapassano i padroni, non il contrario.
Ecco tutto qui. Davanti al genero composto sul letto, gli si era accesa una lampadina.
Due cadaveri, il veleno che manca e la Rosalia che, mentre riceveva le condoglianze da praticamente tutto il paese, non sembrava nemmeno troppo affranta.
Certo, sono solo ipotesi, collegamenti arbitrari, però come si dice, nel dubbio, sempre meglio verificare.
Così, il dottor Falzone scende le scale e suona alla signora Rosalia, che si presenta con gli occhiali da miope, i capelli raccolti e un vestito scuro, tipici di chi sta vivendo un lutto.
Alle sue domande lei risponde con calma, non sa niente di più di quello che ha visto e se non le crede allora può sentire l'udinella, anche lei ha visto il Tullio morire.
Il dottor Falzone è pronto a proseguire il suo tour di visite, ma più per formalità che per altro.
Infatti si sta convincendo che la gente voglia vedere del torbido anche dove non c'è niente.
Però prima di uscire si ferma un attimo e nota che per tutto il tempo della sua visita in casa, addirittura a tenere la mano della vedova, c'è stata anche la signorina Olga.
E la domanda che gli viene è: va bene l'amicizia e tutto il resto, ma è strana la confidenza con cui a volte addirittura la Olga rispondeva alle domande che lui faceva alla Rosalia.
Così, prima di passare a interrogare i vicini, decide di tornare al piano di sopra e dal signor Giovanni scopre dei dettagli che nessuno poteva sapere.
Infatti, il rapporto di amicizia tra le due donne è molto più che cordiale e soprattutto non è conseguente alla morte del Tullio, anzi.
Capitava spesso che l'Olga e la Rosalia passassero molto tempo assieme, ma appena ce n'era l'occasione si preparavano delle cene allegre, a base di vino, molto, e piatti pregiati.
Era uno degli inneschi più frequenti per i litigi a casa Feltrin, perché all'inizio la Olga veniva a cena solo quando il marito della Rosalia faceva il turno di notte.
Poi però, quando lui aveva cominciato a fermarsi in Svizzera per trasferti di più giorni, la Olga aveva cominciato a fermarsi persino a dormire.
Certo, sembrava una cortesia perché magari avevano bevuto troppo, solo che poi era diventata un'abitudine, sia fermarsi a dormire, sia bere troppo.
Fino a che la Olga non si era praticamente trasferita a casa della Rosalia, ma anche qui, presto, le cose erano diventate anomale.
Perché se all'inizio, quando il Tullio era in casa, la Olga si sistemava sul divano, ad un certo punto i posti si erano invertiti. Il Tullio dormiva in sala e la Olga divideva il letto con la Rosalia.
Senza contare infine che nell'ultimo periodo anche i litigi erano cambiati. La discussione non era più tra moglie e marito, ma il Tullio si ritrovava a battagliare contro a tutte e due le donne.
Insomma, per il Giovanni il Tullio non ha avuto un infarto, è stato ucciso.
E allora la questione per il Falzone cambia. E viene da chiedersi se, pur ammettendo che questo sia un omicidio, oltre all'assassino, ci sia anche un complice.
Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembra. Se non torni tu, c'è chi ogni sera.
Prima di ipotizzare piste alternative che possono basarsi anche solo su pettegolezzi, il dottor Falzone decide di passare dalla scienza.
Per prima cosa interroga di nuovo l'Udinella e con accanto un agente della polizia scientifica, per non sbagliare, si va a descrivere i sintomi che ha presentato il Tullio prima di morire.
La donna dice che ricorda le labbra del Tullio. Tremavano come se stesse congelando, e poi gli arti, che si contraevano a scatti.
La bocca era chiusa, i denti serrati, e poi quando è morto si è teso tutto, come se avesse preso una scossa, stirando le gambe.
L'agente della scientifica non ha dubbi. Questo, più che un infarto, è un avvelenamento da una massiccia dose di stricnina.
Quando il Falzone riporta il tutto al sostituto procuratore Bagnato, viene ordinata la riesumazione della samma del Tullio e quella del cane.
Perché non è sbagliato pensare che la lupa sia stata una prova.
L'ispezione del contenuto dei due stomaci è rapida. L'esito scontato. Stricnina.
Ma prima di chiudere l'indagine e passare agli arresti, il dottor Falzone vuole avere ulteriori conferme.
Perciò il passaggio successivo dovrebbe essere l'interrogatorio della signorina Olga, ma quando il Falzone torna in ufficio scopre che qualcuno ha fatto una soffiata ai giornali.
Quella che era solo una sua ipotesi è finita in prima pagina come una certezza. Omicidio per avvelenamento, e la storia diventa il giallo della stricnina.
Accanto agli articoli ci sono le foto delle due donne. La Rosalia viene chiamata la vedova nera e la signorina Olga il diavolo rosso per via di una foto in cui si è tinta i capelli.
A questo punto l'indagine è in piazza e il Falzone non può più aspettare. C'è il rischio che qualcuno possa inquinare effettivamente le prove.
Così decide di salire in macchina e di tornare a Bobbiate con la sirena accesa.
Ma prima di andare alla cascina Martitta, passa dalla casa della signorina Olga, perché ha un dubbio che vuole chiarire.
C'è stata una soffiata, secondo cui la Olga era segretamente innamorata del Tullio e che fosse invidiosa della Rosalia, che stava vivendo la vita che lei avrebbe voluto.
Il Falzone però ha un dubbio. Ma se fosse così, perché uccidere lui? Non avrebbe avuto più senso uccidere lei?
Quando però arriva a casa dell'Olga per interrogarla, scopre che il suo arrivo è stato anticipato da giornalisti e fotografi, sono tutti pronti ad assistere all'arresto.
Perché ormai è deciso, è la Olga l'artefice dell'omicidio e la Rosalia la vittima.
Il dottor Falzone però non ha alcuna intenzione di arrestare nessuno. Alla Olga chiede di entrare e lei lo accoglie come un salvatore.
È disperata, la sua vita è sotto assedio in paese e tutti la considerano un'assassina, invece lei non ha ucciso nessuno. Si è solo innamorata, ma non del Tullio, della Rosalia.
È l'informazione che il Falzone aspettava. Questa non è una storia d'odio, è una storia d'amore. E anche se siamo negli anni 60, è ancora difficile da accettare.
Tuttavia non spetta ai poliziotti discutere di morale. A loro tocca trovare i responsabili dei crimini. E anche se ancora da dimostrare, qui c'è stato un omicidio.
Il problema più importante per noi è di avere una ragazza sera. Se restiamo da soli, soli, va tutto male, non si può neanche cantare. Forse non ci crederete, ma è vero, la malinconia ci prende di sera. Con la barba già fatta, soli, senza nessuno, ce ne andiamo per la città.
L'11 gennaio 1965 una gazzella dei carabinieri arriva alla cascina Martit. Rosalia Toaldo viene caricata e tradotta alla questura di Varese, dove l'aspetta il dottor Falzone.
Il suo interrogatorio dura 4 giorni. Non c'è fretta, non c'è ansia, non c'è agitazione né da un lato né dall'altro. Falzone vuole solo capire. Lei non ha nulla da dichiarare.
L'unico movimento che tradisce però la sicurezza della donna è il gesto di sfilarsi gli occhiali e pulirli con un fazzoletto, che col passare del tempo diventa sempre più ripetitivo.
E finalmente, la mattina del 16 gennaio, la donna confessa. Quel giorno a pranzo ha condito la pasta del Tullio con il veleno per i topi.
La donna viene accusata di omicidio preterintenzionale e portata nel carcere di Milano a San Vittore.
Il 16 aprile 1966 comincia il processo. Per tutti, l'unico responsabile della morte del signor Tullio Feltrina è sua moglie Rosalia, la vedova nera di Varese.
La ricostruzione dei fatti è chiara. Lei lo ha avvelenato con una dose di stricnina 10 volte superiore a quella necessaria per uccidere un uomo e la pena richiesta dall'accusa è l'ergastolo.
Però non è così facile. E non solo perché la Rosalia ritratta la confessione, ma anche perché la difesa chiama a testimoniare un veterinario.
Secondo cui, nello stesso periodo della morte del Tullio, molti animali sono stati intossicati da anticrittogamici a base stricnina.
E visto che questo veleno è stato distribuito nel campo attraversato dal Tullio rientrando a casa dalla fabbrica, può essere benissimo che abbia ingerito una quantità tale da esserne avvelenato.
Ma sono testimonianze di cui i giudici non tengono conto. La condanna per la Rosalia è a 24 anni. E per tutti, giornalisti compresi, finalmente si risolve il giallo di Bobbiate. L'assassina è lei.
Ma la storia non è ancora finita. Il 25 ottobre 1968 al Tribunale di Varese arriva un'altra lettera.
È scritta da un amico del Tullio che preferisce non dire il suo nome e sostiene però che il Tullio ha ucciso prima il suo cane e poi si è suicidato.
Avrebbe ingerito volontariamente la stricnina, inghiottendola prima di sedersi a tavola, magari mandandola giù proprio con la mezza bottiglia d'acqua che ha preso dal frigor.
L'intenzione di togliersi la vita gliel'aveva confessata lui stesso agli inizi di settembre.
Non sopportava che la moglie lo tradisse con una donna e voleva vendicarsi.
Gli avvocati della Rosalia impugnano la lettera e ricorrono in appello, ma il 2 aprile 1968 questa nuova tesi non viene accolta.
Certo, la revisione del processo fa sì che la pena della Rosalia venga ridotta. Da 24 anni passa a 18 anni.
Ma la soluzione del mistero della stricnina porta sempre lo stesso nome. Rosalia Toaldo, la vedova nera di Varese.
Milano, AD 27 agosto, l'anno il 1967, alle ore 9:47. Presso la Corte d'Assise di Appello del Tribunale di Milano viene chiamato a testimoniare in qualità di teste della difesa il dottor Zecchino. A domanda risponde: al tempo dei fatti io ero il prefetto di Varese e avevo una casa in campagna a Bobbiate, il cui terreno confinava con la cascina in cui abitavano i Feltrin. ADR. Nei giorni precedenti alla morte del signor Feltrin lasciavo il mio asino libero di pascolare e lo vedevo arrivare a ridosso del terreno in cui passeggiavamo sia il Feltrin Tullio che il di lui cane. ADR. Esattamente come per il cane del Feltrin, anche il mio asino è stato trovato morto dopo aver ingerito una sostanza nociva riconducibile alla stricnina. Tuttavia, il veterinario comunale che aveva visitato il mio animale prima che morisse aveva ricondotto l'avvelenamento alla presenza di sostanze anticrittogamiche presenti sull'erba nel terreno di cui prima. ADR. Sì, anche io mi ero sentito male dopo aver passeggiato lì intorno. ADR. Sì, si può affermare con certezza che sia stato un principio di avvelenamento. Null'altro di rilevante si ha da aggiungere agli atti del processo. Alle ore 10:25 il test viene lasciato libero di andare.
E con la deposizione di Rosalia Toaldo finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo. Per riascoltare le nostre storie c'è l'app di Radio Popolare, ma noi vediamoci dal vivo. Domani presentiamo il nostro nuovo libro, Milanesi Brava Gente Special, da Mezzè, in via Baranini 9, alle ore 18:30. Grazie per averci ascoltato fin qui e a questo punto ci vediamo presto.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona vivere.